miliardi all'anno dagli asset russi congelati, un vertice europeo, quello che si apre domani, pieno di pensieri e di paure per la guerra. A due giorni dal voto che ha nuovamente incoronato Vladimir Putin, il vecchio continente ragiona su come continuare ad aiutare Kiev, mentre in Parlamento Meloni torna ad escludere l'ipotesi di invio di truppe, come ventilato invece dal presidente francese Emmanuel Macron. In Italia la vicenda politica di giornata è senza ombra di dubbio l'avvio della procedura per capire se il comune di Bari va commissariato per infiltrazioni mafiose. Dopo un'inchiesta che aveva visto finire in manette una consigliera comunale e un ex consigliere regionale, il ministro Piantedosi invia una commissione a verificare. Il PD accusa è un atto politico. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno Spezia, dai che è venerdì. Oh no.
Simone Spezia.
Buongiorno a Lauricella e Santoro. A Spezia no.
In city baby I'm hot like the prodigal son.
Bravo, hai sempre ragione.
Big a battalini mini money more and flower, you're the chosen one.
Un paio di spunti di politica oggi,
Partito la supercazzola delle riforme.
Non ancora. In realtà è mercoledì 20 marzo, sono le 6:31 minuti e 30 secondi. Con appunto Lauricella e Santoro, l'avete sentito, in regia, in assistenza in redazione, da una parte e dall'altra. Inizierei con la politica su due fronti, e partendo da questa vicenda del comune di Bari con il ministro Piantedosi che invia una commissione per verificare, dopo l'inchiesta che c'è stata nelle settimane scorse, colpevolmente, no, nemmeno troppo colpevolmente, non me ne abbiamo parlato un granché, perché aveva, ci pareva avesse una rilevanza relativa, nel senso che era coinvolta certamente una consigliera comunale ex centrodestra, poi passata nel centrosinistra, era certamente coinvolto un ex consigliere regionale, arrestati complessivamente 140 arresti per questioni di criminalità organizzata, però sapendo poi come a volte vanno a finire queste inchieste l'avevamo lasciato un pochino da parte, era soprattutto sui giornali locali. Comunque c'è questa inchiesta, il ministro Piantedosi manda una commissione, è una commissione che si manda normalmente in queste situazioni, è composta da tre membri e deve verificare se effettivamente ci sono state infiltrazioni mafiose all'interno del comune, se il comune è stato orientato, no? L'attività amministrativa è stata orientata da questioni che riguardano la criminalità organizzata. Il PD protesta, dice è un atto politico questo qua, perché la giunta di Bari è guidata da un sindaco di centrosinistra, piuttosto noto peraltro perché è anche il presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, Antonio De Caro. Due note, nel caso si procedesse al commissariamento, Bari sarebbe il terzo capoluogo di provincia ad essere commissariato nella storia di questo paese. Toccò a Reggio Calabria nel 2012. Tra l'altro non sono riuscito a capire, a trovare questa mattina come siano andate a finire le inchieste che poi hanno portato da parte della ministra Anna Maria Cancellieri al commissariamento del comune di Reggio Calabria. E vi furono identiche polemiche perché dall'altra parte, però, perché all'epoca l'ex sindaco di Reggio Calabria era l'allora presidente della regione Scopelliti e Arena invece era un uomo molto vicino a lui ed era il sindaco di Reggio Calabria. E poi ci fu Foggia, c'è stato Foggia recentemente, un 3 anni fa, però in quel caso il sindaco si era già dimesso, poi sono piovute altre accuse su di lui. Vedremo come andrà a finire la vicenda giudiziaria, perché sappiamo come finiscono queste cose, cioè come possono finire queste cose, poi magari finiscono con le condanne, per carità, no, non è. Quindi è già successo, la polemica c'è già stata, e bisognerà vedere se ci sono degli elementi sostanziali. Faccio solo notare una piccola cosa, che c'è una coincidenza temporale che, sulla quale forse il ministro Piantedosi farebbe bene a fare attenzione. Allora, io non dico che l'abbia fatto apposta, però a Bari, come nelle altri, negli altri comuni, si vota l'8 e il 9 giugno. La commissione ha 3 mesi di tempo per elaborare una relazione su questo. Indovinate quando scadono i 3 mesi? Subito dopo le elezioni amministrative. Beh, forse sarebbe meglio dare alla commissione 1 mese e mezzo di tempo per valutare tutto quanto e dire prima delle elezioni amministrative se queste infiltrazioni ci sono, se il comune va sciolto oppure no. Avremmo bisogno di chiarezza, no? I cittadini di Bari avranno bisogno di chiarezza su questo. E quindi, nessun sospetto, per carità, i 3 mesi sono il tempo amministrativo. Per carità, per carità. E l'altro caso politico che mi ha incuriosito, ve la metto là, riguarda il centro-sinistra e questa vicenda della Basilicata infinita. Quasi come se fosse come se fossero le elezioni americane, la Basilicata spacca tutti. Con tutto il rispetto per i lucani, tanto lo sapete anche voi amici lucani, io sono di origine umbra, che non è che siamo esattamente delle regioni decisive per le sorti del paese, cioè importanti, però la quantità di abitanti, la rilevanza politico-amministrativa non è questa cosa gigantesca che uno dice oddio, si vota in Basilicata o si vota in Umbria. Però mi ha incuriosito questa dichiarazione di Roberto Speranza, che è stato più volte chiamato in causa in questi giorni. Gli è stato detto: senta Speranza, ma perché non si candida lei, che è lucano, abbia pazienza, è una sorta di leader di primo piano del centro-sinistra nazionale. Rosy Bindi ha detto ma non c'è coraggio nel non candidarsi, ma perché non prende, no, non prende il coraggio a 2 mani e si candida. Ieri ha fatto un lunghissimo comunicato su Facebook, sui social, l'ha messo un po' dappertutto, dove dice: sento il dovere di chiarire le ragioni che mi hanno detto di non farlo. E tra le ragioni addette c'è il fatto che è oggetto di minacce di morte ed è sotto scorta per dalla galassia Novax. E che chi si candida a guidare una regione deve essere pronto a dare tutto se stesso 24 ore al giorno, anteponendo questa funzione ad ogni altro pensiero o preoccupazione. Ma caro Roberto Speranza, lei è un parlamentare, dovrebbe fare la stessa identica cosa da parlamentare. Allora ci spieghi, Roberto Speranza, con tutto il rispetto per il lavoro che ha fatto, eccetera eccetera, che molti criticano, però ha tenuto la barra dritta su alcuni punti durante la pandemia, per carità, ha fatto anche i suoi errori e lo sappiamo perfettamente. Ci spieghi, Roberto Speranza, perché può andare in giro tranquillamente a presentare il suo libro? Mi scusi, Com'è che fare il parlamentare offre così tanto tempo e fare il presidente della Basilicata no? Allora è un problema un po' più largo. I tanti, so che ci sono un po' di parlamentari che sono all'ascolto di questa trasmissione. E allora ce lo dicano francamente, perché questa è una cosa che inizia a essere un po' irritante. Dunque la dimostrazione perfetta nelle parole di Roberto Speranza, che poi dice anche, per carità, che deve qualcosa agli elettori campani che l'hanno eletto, perché è stato eletto in un collegio in Campania. Deve qualcosa e quindi non può passare dal Parlamento alla Basilicata in questo modo. Però ditecelo, cari amici parlamentari, se veramente si lavora così poco per cui in Basilicata è 24 ore su 24 e invece in Parlamento no, perché abbiate pazienza, ma è un alto compito quello, ed è un alto compito che richiede un impegno costante.
stai calmo Simone,
o forse,
calmo mille
forse...
Valeriana, stai calmo.
O forse è solo il caso di Roberto Speranza, per carità, invece poi è chiaro, ognuno, no? Lavora quanto crede di lavorare. Vabbè, vedi, già sono le 6:39, già mi sono arrabbiato. Periodaccio. Poi arriva la primavera e ci si tranquillizza. È un strappo muscolare, non riesco a giocare a tennis, quindi divento più nervoso, mi arrabbio a casa, sul lavoro, è così. Va bene, veniamo alle grandi questioni internazionali. Domani e dopodomani ci sarà un Consiglio europeo che ha una grande rilevanza, ed è un Consiglio europeo, grande rilevanza si fa per dire, perché poi alla fine il rischio sempre è che finisca con, non dico nulla di fatto, ma qualcosa di molto più leggero di quello che immaginiamo. È un Consiglio europeo che arriva dopo le elezioni russe. Queste elezioni russe che ieri Giorgia Meloni è tornata a definire come elezioni farsa, e anzi forse su questo già possiamo sentirla in Parlamento parlare proprio di questo.
La nostra posizione non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi.
No, aspetta. Questa è sulle truppe NATO in Ucraina. Vediamo se riusciamo a pescare la parte sulle elezioni farsa. Che no, non ci riusciamo. Vabbè, la troveremo. A un certo punto ce l'avremo quell'audio. No, ce l'abbiamo, ecco.
Allo stesso modo, ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa in territorio ucraino e alle vicende che hanno portato al decesso in carcere di Alexei Navalny, il cui sacrificio in nome della libertà non sarà dimenticato.
Elezioni farsa, un elemento che ha a che fare, ha a che fare davvero con la polemica interna alla maggioranza. Ieri ne abbiamo parlato con il ministro Tajani alle 8:35, con Salvini che dice: quando un popolo vota sempre rispetto. Ieri non era presente in aula Matteo Salvini, qualcuno lo interpreta come un ulteriore segnale di freddezza all'interno della maggioranza, non lo sappiamo in tutta sincerità, però la posizione del governo espressa da Meloni e Tajani sulle elezioni avvenute in Russia è questa. Mentre invece, come dicevamo, la questione delle truppe NATO, eventuali truppe NATO in Ucraina, che molto si sta discutendo sulla base delle parole del presidente francese Emmanuel Macron, l'audio che abbiamo iniziato a sentire prima, vai Carmelo.
La nostra posizione non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi, che consideriamo foriera di un'escalation pericolosa da evitare invece ad ogni costo.
E poi il tema delle risorse: che risorse destinare alla difesa europea, all'esercito europeo? Qua sorridiamo, ma in realtà è una cosa rilevante, perché il ragionamento che c'è sullo sfondo è questo: se, l'abbiamo detto mille volte, se vince Trump alle elezioni americane, il rischio è di un disimpegno americano o quantomeno di una pressione molto più forte sull'Europa perché raggiunga gli obiettivi di spesa, il 2% del prodotto interno lordo, per stare dentro l'alleanza atlantica o sostenere più di più l'alleanza atlantica. È necessario approfondire il tema delle risorse, dice Meloni, e qua una stoccata a Conte.
Sì, la libertà ha un costo. La sovranità ha un costo e non credete a chi vi dice che tutto può esservi concesso gratuitamente. Il risultato spesso, e come si è visto, è che si paga molto di più.
Tutto un discorso molto interessante, molto alto, quello di Giorgia Meloni, forse un po' rovinato in realtà dalle parole del senatore di Fratelli d'Italia, quindi compagno di partito di Giorgia Meloni, Roberto Menia. A proposito di Macron e delle truppe.
E non si fa nemmeno ipotizzando interventi militari per i pruriti muscolari di uno che di solito in vero si dimostra piuttosto femmineo.
Menia, abbia pazienza, la Presidente del Consiglio si è appena presentata, lei, la capa del suo partito, fa un discorso che poi tutti potranno discutere dal punto di vista politico, per carità, Conte la pensa in un modo diverso, Schlein la pensa in un modo ancora diverso, però è il discorso di un Presidente del Consiglio che si presenta in aula, dice tutta una serie di cose Niente, poi questo
Se ne esce così, che gli dobbiamo dire?
Va bene. Sul fronte medio orientale c'è, a dir la verità, poco da dire, se non che la situazione umanitaria a Gaza continua a essere drammatica. Il Ministero degli Esteri e l'autorità palestinese ha accusato Israele sui social di aver cominciato a distruggere Rafah senza annunciarlo. La situazione umanitaria, ieri Andrea De Domenico dell'Ufficio Affari Umanitari delle Nazioni Unite, ospite al TG1, ha raccontato cose di questo genere.
Oggi sono stato in un ospedale al nord di Gaza City, a Beit Lahia. Raccolgono una quindicina di bambini ogni giorno, sono sotto i 5 anni, malnutriti. Io ho visto due bimbi di 2 mesi, entrambi pesavano 2,5 kg. Ieri hanno perso una ragazzina di 8 anni.
E ancora,
le donne che devono avere un cesareo chiedono di anticipare il cesareo alla 36esima settimana, perché non sanno se la settimana successiva ci sarà ancora all'ospedale o se saranno vive. Le donne incinte sono malnutrite, perché se arriva, quando arriva, è solo pane. Non si può nutrire una donna incinta con pane.
E così è la situazione, mentre siamo in attesa di un incontro che è stato annunciato questa notte tra il ministro della difesa americano e il ministro della difesa israeliano, sulla scorta della telefonata che c'è stata nelle scorse ore tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, una telefonata nella quale Biden ha detto: guardate, questa è la sostanza, noi abbiamo, se volete colpire Hamas, abbiamo delle idee diverse rispetto all'attacco di Gaza, dove c'è 1,5 milioni di profughi dove c'è 1,5 milioni di profughi in questo momento, e dove ovviamente un attacco di quel tipo risulterebbe sostanzialmente in un bagno di sangue. Dunque Biden ha detto questo a Netanyahu ha detto: possiamo ragionarci, ci dovrebbe essere questo incontro tra il ministro della difesa americano e il ministro alla difesa appunto israeliano, per ragionare come portare avanti eventualmente questa battaglia nei confronti di Hamas. Vi risparmio l'ulteriore giro di polemiche sulla questione della scuola di Pioltello, quella nella quale, come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, si è previsto un giorno in più di riposo nel corso dell'anno in occasione della fine del Ramadan, il 10 aprile, perché è una scuola con un'alta percentuale di studenti di fede musulmana, e perché questa scuola ha deciso di organizzarsi facendo iniziare le lezioni un giorno prima, appositamente per poter dare questo giorno nel quale c'era un'alta percentuale di assenze. E ve lo risparmio per due motivi: innanzitutto perché la polemica sta assumendo dei toni un po' sguaiati, ci pare di poter dire, e in secondo luogo perché poi ne parleremo alle 8:35, cercando di non mettere insieme questi toni sguaiati, ma ragionando sul fatto che una certa forma di adattamento, di che tipo, in che direzione, con che equilibrio rispetto al fatto che ci sono luoghi del nostro territorio, più a Pioltello c'è il 25% di immigrati, la popolazione straniera al 25%, sono pezzi del nostro territorio nei quali la percentuale di persone che hanno una cultura, una religione diversa è molto alta, e fino a che punto deve arrivare l'adattamento, e quindi una riflessione un po' più alta rispetto alla scuola di Pioltello, che è il caso che ci consente forse di ragionare, appunto, ripeto, con uno spettro un po' più ampio. Il traffico.
24 mattino.
Abitanti Basilicata 526.000, aventi diritto poco più di 400.000, che andranno a votare saranno meno di 200.000. Ma di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare, Simo?
Vabbè, si offenderanno gli ascoltatori lucani, ma come avete capito, anche io vengo originariamente, poi sono cresciuto a Roma, però vengo da una regione piccola, quindi sapete, cioè, l'impatto politico di una cosa di questo genere è, per così dire, discutibile. Dunque, approda oggi alla Camera, ci sarà un nuovo voto per il nuovo codice della strada, all'interno del quale ci sono delle sostanziali novità: sanzioni triplicate per chi guida parlando al telefono, nuove sanzioni e nuove previsioni per chi guida in stato di ebbrezza o dopo assunzione di stupefacenti. Aumentano le sanzioni per l'eccesso di velocità e per il posteggio in divieto. Ci sono norme specifiche per i neopatentati. Oltre a questi elementi ce ne sono altri che stanno suscitando una serie di proteste, che arrivano anche dai familiari delle vittime della strada. Nelle scorse ore è arrivata una nota del Ministero, dice questo: le polemiche delle ultime ore sono sconcertanti, appaiono come l'ennesimo tentativo della sinistra di dire sempre e solo no. Però Pina Cassaniti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, non mi pare sinistra la vostra, cioè non mi sembra una contestazione di sinistra. Buongiorno, e che cosa contestate voi al nuovo codice?
Ma guardi, noi intanto l'intestazione, diciamo, della protesta poteva essere fatta in maniera diversa, perché è stato scritto che c'è il nuovo codice della strage. Secondo me è un'espressione un po' conflittuale, cioè nel senso che bisogna avere un'attenzione più specifica alle cose prima di nominarle, insomma. Per cui ci sono delle cose che possono andare, ci sono altre cose che magari si contestano, quindi bisogna avere un'attenzione seria prima di dare un giudizio, ecco. Sì. Cioè all'inizio potrebbe essere, insomma, il codice. Sì. Della strada.
Mi scusi Cassaniti, mi perdoni, sì. mi può andare sulla sostanza delle vostre contestazioni? Cioè cos'è che non va bene di questo?
Guardi, allora io le voglio dire questo: cioè una cosa, bisognerebbe vedere tutti gli elementi, tutti gli articoli, eccetera, è una cosa molto laboriosa. Noi puntiamo di più sul fatto che bisogna mirare al raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo è fermare la strage stradale, e quindi le cose devono essere misurate in questo senso. Per cui il discorso, per esempio, che dicono che le sanzioni sono state triplicate, cioè il fatto che hanno appesantito le sanzioni, cioè hanno fatto delle cose che vanno in un certo senso, cioè se sono pesanti le persone dovrebbero capire che non si possono fare quei determinati comportamenti. Sì. Non ci possono essere, e quindi hanno messo per esempio dei codici sulla patente, per esempio il codice 68-69, che corrispondono al fatto che c'è una prima sanzione, una sanzione per guida in stato di ebbrezza. Quando poi si fa sempre un'ulteriore trasgressione delle norme in quell'ambito, e chi controlla vede che sulla patente c'è scritto quel codice, allora incrementa la sanzione. Secondo me è giusto. Sì. Per quanto riguarda per esempio anche la guida sotto, dopo aver assunto stupefacenti.
Benissimo. Mi scusi Cassaniti, questa è la parte buona, mi è chiarissimo. Però dato che avete inscenato una protesta facendo dei video che sono stati diffusi un po' dappertutto, io quello che volevo capire è la parte che non vi va bene, perché la parte che vi va bene, insomma, per carità, è benissimo, insomma, certamente è importante rafforzare le sanzioni nei confronti di chi guida, soprattutto per esempio di chi guida parlando al telefono. Ma cos'è che non vi va bene?
Ma guardi, per esempio c'è nel codice, c'è scritto che le sanzioni dovrebbero conferire dovrebbero avere una maggiore efficacia deterrente. Poi per esempio mettono, per quanto riguarda la guida, la sospensione della patente, la mettono in relazione ai punti che ci sono sulla della patente, no? Noi abbiamo 20 punti, allora loro dicono 20 punti, se hanno 20 punti allora la sanzione di togliere la patente sarà di 5 giorni, no? La sospensione della patente di 5 giorni, oppure se invece sono 10 punti allora è un po' di più, 15 giorni, 17, insomma ci sono tutte queste cose. Sì. Tutti a menicoli scritte, eccetera. E quindi mettono in relazione per esempio i punti con la sanzione, diciamo, di togliere la patente, no? Per un determinato periodo. Secondo noi sottovalutano il discorso dell'importanza dei punti. Secondo noi abbiamo una visione un pochino diversa delle queste cose, perché siamo familiari di vittime e i nostri figli sono sottoterra per sempre, per cui bisogna avere chiaro quello che è il significato della perdita dei punti. La patente è uno, non è un diritto naturale, è un diritto acquisito e si può mantenere fino a quando adesso corrisponde il dovere di osservare le norme, quindi bisogna andare in questa direzione, quindi non possiamo fare sulle strade tutto quello che vogliamo, noi andiamo sulla sull'aspetto dei principi. Questo per esempio è un fatto ineludibile, che la patente non è un diritto naturale, e allora se allora quando si toglie un punto della patente, quel punto deve essere chiaro che non si recupera più. Ora
l'idea è far sì, mi scusi, guardi, dobbiamo chiudere veramente. Io la ringrazio, Pina Cassaniti, presidente dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, per essere stata con noi. Quindi l'idea, tra le altre cose, è togliere definitivamente i punti. Ci fermiamo, c'è il GR, ci risentiamo subito dopo.